Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Nella società attuale viviamo una situazione per certi versi precaria, caratterizzata dalla insicurezza e dalla frammentarietà delle scelte. Mancano spesso validi punti di riferimento a cui ispirare la propria esistenza. Diventa pertanto sempre più importante costruire l'edificio della vita, il complesso delle relazioni sociali, sulla roccia stabile della parola di Dio, lasciandosi guidare dal Magistero della Chiesa.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre, rivolgendosi ai rappresentanti del rinnovamento nello Spirito Santo, che ha incontrato lo scorso 26 maggio. Allora, una situazione precaria, insicurezza, frammentarietà delle scelte, questa la nostra situazione, il nostro tempo. Ci mancano punti di riferimento, perciò diventa sempre più importante costruire l'edificio della vita e delle relazioni sociali sulla roccia della parola di Dio. Oggi mi lascio guidare dalla parola edificio.
Voglio una casa tutta bianca, dove ti affacci alla finestra e vedi le cose come sono. I baci sono baci e gli abbracci sono abbracci e le parole sono parole. Voglio una casa piena di sole. Capelli sciolti sulle spalle, nei giorni di festa, mentre i bambini corrono, giocano. Nella mia testa tutte le voci che ho lasciato, in quelle vecchie foto, mentre il mondo si allontana sulla mia moto. Voglio una casa senza porte e senza pavimento, dove per tetto avremo il cielo e per letto il sentimento.
Edificio, tra le pagine, i fogli, le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta, la parola edificio, l'edificio della vita costruito sulla stabile roccia della parola di Dio. Così il Santo Padre, dunque, il 26 maggio scorso. Edificio da edificare. Questa parola ha una etimologia veramente strana. Sembra derivare da aides, in latino casa, abitazione, tempio, insomma fabbricato, che a sua volta deriva dalla radice id, che si ritrova in sanscrito anche e che vuol dire infiammare, infuocare. La stessa relazione che si trova per esempio in focolare, inteso sia come camino acceso sia come casa, no? Per altri, Aides, il riferimento è a Aides, scusate, che in greco vuol dire invisibile, ci sarebbe riferimento dunque alla parte nascosta della casa. Come che sia costruire, alzare dalle fondamenta, creare le condizioni per un focolare, per un posto da accendere in un certo senso, ci suggerisce, appunto al di là del senso letterale, questo bellissimo senso metaforico, ci richiama un luogo da scaldare, insomma, no? Appunto attraverso non soltanto il fuoco di un camino, ad esempio, ma anche attraverso rapporti intimi, rapporti familiari. È davvero sorprendente come alle volte ci porti lontano, eppure vicinissimo, il significato nascosto delle parole.
Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Edificio, oggi divaghiamo tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta sulla parola edificio. Nella società attuale viviamo in una situazione per certi versi precaria, segnata da insicurezza, frammentarietà delle scelte, e per questo diventa sempre più importante costruire l'edificio della vita e delle relazioni sociali sulla roccia stabile della parola di Dio. Così il Santo Padre il 26 maggio, parlando ai rappresentanti del rinnovamento nello Spirito Santo. Allora, costruire l'edificio della vita infiammandola, vorrei dire, di idee, di progetti, proprio sulla roccia della parola di Dio alla guida della Chiesa, come raccomanda il Papa. Edificio della fede, edificio della vita, edificio in senso metaforico e reale. Senso reale, pensiamo alla nostra casa, che può essere una villa, che può essere poco più di una stamberga, che può essere un grattacielo. Ogni terra ha il suo stile, il suo profilo di edifici, sia città, sia nelle città, sia nelle campagne, nei villaggi. Gli edifici caratterizzano un paese, sono immediatamente riconoscibili. Se andiamo in Oriente troveremo ad esempio il profilo curvilineo delle moschee, o al contrario le linee svettanti dei minareti, no? In luogo delle nostre chiese. Edifici molto diversi che alludono anche a culti diversi. E a proposito proprio di Islam, di culti, di usanze, di edifici diversi da quelli che siamo abituati a vedere. Ha compiuto un lungo viaggio nei paesi musulmani la giovane collega della Repubblica, Francesca Caferri, per indagare sul ruolo della donna appunto in questi paesi. Al termine di questo suo giro è uscito un libro per Mondadori, Il paradiso ai piedi delle donne, un paradiso che come un edificio sembra ancora però ai piani bassi, ma ce lo racconta la stessa Francesca.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
Allora, un paradiso che invece, se dovessimo, ecco, il paradiso ai piedi delle donne, se dovessimo paragonarlo a un edificio, sembra un edificio piuttosto basso, più simile ancora oggi, no? Questo paradiso delle donne in Islam, un paradiso più simile a una casetta che a un palazzo.
È vero, però è anche una casetta in costruzione, e in costruzione rapida e in costruzione silenziosa. Io ho voluto scrivere questo libro perché mi sembrava che sempre noi raccontassimo delle donne musulmane le stesse cose: il velo, tutto quello che non possono fare. Invece ci sono moltissime cose che loro stanno facendo, hanno fatto e si augurano di continuare a fare nei prossimi anni. Per cui loro è un edificio piccolo ma che sta crescendo rapidamente. Il 2011, se ci pensiamo, è stato l'anno delle donne musulmane, perché le abbiamo viste a Tahrir, al Cairo, a Sana'a, perché le abbiamo viste vincere per la prima volta il premio Nobel per la pace con Tawakkol al-Karman, che viene dallo Yemen, il paese più povero e più arretrato del mondo arabo, e le abbiamo viste anche per la prima volta vincere l'Oscar, perché quest'anno l'ha vinto una regista pakistana. E quindi è un edificio che sta crescendo, è in costruzione, esatto.
E dunque una storia raccontata in positivo anche, non a caso questo titolo, appunto, Il Paradiso però ai piedi delle donne, quindi c'è una contraddizione voluta, nel senso che da una parte c'è un'immagine che ci porta in alto, in cielo, dall'altro invece proprio alla terra, no? Ai piedi, le donne da sempre, ovunque, in tutti i paesi del mondo sono legate alla terra, alle occupazioni anche basilari, semplici.
È vero, sì, assolutamente, però proprio per questo è un'immagine bellissima. Ed è un'immagine che viene direttamente da Maometto, perché sta nella Sunna, che è appunto il racconto, la tradizione dell'Islam. Maometto dice a questo ragazzo che è andato a chiedergli consiglio se andare o no a combattere la guerra, gli risponde: tu sei figlio unico, non andare, il paradiso è ai piedi delle madri, e quindi per noi ai piedi delle donne. E quindi sì, è vero, c'è paradiso e ci sono i piedi, però c'è anche un'immagine bellissima delle donne, no? Come coloro che sono depositarie delle cose belle
e capaci di costruire,
capaci
il paradiso,
poi di
appunto.
Costruire su queste cose belle. E invece mi sembrava che l'immagine che dessimo noi fosse più di demolizione, di crollo, e quindi mi andava
è vero,
di cercare
di cercare una chiave positiva. E questo libro è diviso in 6 capitoli, ogni capitolo è dedicato proprio a un paese e corrisponde proprio a una fotografia, a un reportage che ti hai compiuto, ecco. Egitto, Yemen, Arabia Saudita, Afghanistan, Pakistan, Marocco, dovendo fare, adesso è riduttivo evidentemente, insomma, dovendo fare un... so se l'ordine anche già corrisponde, l'ordine dei capitoli corrisponde a un tuo ordine, diciamo, di una qualche scala di valori di rispetto ai successi raggiunti o casomai a quelli ancora da raggiungere.
Forse quelli ancora da raggiungere, nel senso che ho voluto partire dall'Egitto perché è il paese dove c'è una grossa casa, un grosso edificio in costruzione, non soltanto quello delle donne, ma un paese completamente nuovo. E ha un ruolo guida questo paese, ha un ruolo determinante, perché lo stiamo vedendo, in Egitto si stanno affermando le forze più religiose, più conservatrici, più tradizionaliste, quindi vedere dove andrà l'Egitto ci dirà dove andrà l'intera regione, ci darà una buona indicazione. E vedere dove vanno le donne dell'Egitto è fondamentale, perché per costruire questo nuovo edificio che deve uscire dalle primavere arabe, bisogna vedere come finirà lo scontro fra i conservatori e i riformisti, e se c'è un terreno dove lo scontro diventa evidente sotto gli occhi di tutti è quello dei diritti delle donne. E quindi partire dall'Egitto mi sembrava un po' partire da dove si stanno gettando le nuove fondamenta. Probabilmente è il paese più a rischio per le donne in questo momento, perché se i fratelli musulmani si affermano nella loro essenza più conservatrice, chiaramente ci saranno dei rischi per le donne, dei rischi di perdere terreno, di vedere demolire più che costruire. Però è anche un paese con le sfide aperte, dove le donne sono pronte a reagire, quindi ad andare avanti, hanno avuto un ruolo di primo piano nella rivoluzione e non si fermano. La rivoluzione in Egitto, ricordiamolo, è partita anche grazie a una ragazzina di 25 anni che ha fatto un video con il suo cellulare a casa sua, nella sua camera da letto, l'ha messo su YouTube e ha detto a migliaia di persone che l'hanno guardato: venite in piazza con me il 25 di gennaio, venite a dire che noi siamo egiziani, che dobbiamo reagire, venite a dire che non possiamo vivere in questa situazione. E quindi partire dall'Egitto per questo, e poi ci sono paesi dalle sfide aperte. Ecco, lo Yemen è un posto dove nessuno direbbe, cioè, pensi ai diritti delle donne, pensi a una catapecchia in Yemen, però poi c'è il premio Nobel per la pace che viene dallo Yemen,
esatto.
L'Arabia Saudita, tutti dicono in Arabia Saudita le donne non possono guidare, non possono far quello, non possono far quell'altro, è vero, però guidano degli imperi miliardari, la banca più importante del paese è guidata da una donna. e a settembre, nello stesso giorno, hanno ottenuto di votare alle prossime elezioni nel 2015 municipali e di sedere a pieno titolo nella sciura come consiglieri del re. Quindi hanno messo due bei piani in contemporanea al nostro edificio.
È interessante che la realtà che emerge da questo libro, Il paradiso ai piedi delle donne, di Francesca Caferri, che ce lo sta commentando, è un quadro molto diversificato. Vorrei dire, è un edificio con tanti stili diversi, se dovessimo figurarcelo, ecco, compaiono linee architettoniche più tradizionali e altre più avveniristiche, insomma, no? Ci sono degli aspetti complementari probabilmente da questi paesi da te visitati.
Sì, assolutamente, sono diversissimi l'uno dall'altro.
È riduttivo dire poi l'Islam, no? L'Islam è non soltanto riguardo alle donne, è una realtà molto molto composita.
Assolutamente, prendo due esempi, il Pakistan e l'Afghanistan.
Pur così vicini e
completamente diversi. Esatto, l'Afghanistan è il paese dove negli ultimi 10 anni abbiamo visto dei progressi stellari, diciamo. Però il 2014 sarà l'anno in cui noi vedremo dei passi indietro terribili, perché il ritiro delle truppe straniere significherà, è stato proprio detto, un compromesso con i Taliban che sarà fatto anche a spese delle donne.
Quando si parla di passi avanti e passi indietro, io vorrei però a questo punto, cara Francesca, introdurre un dubbio, un sospetto. Siamo perfettamente sicuri, particolarmente su un tema così delicato come quello che noi in Occidente definiamo emancipazione delle donne, siamo sicuri di non compiere una qualche violenza nei confronti di universi che noi dobbiamo guardare con rispetto, con grande attenzione, perché i loro destini evidentemente si riflettono in tutto il resto del mondo. Ma siamo sicuri di non compiere una violenza analoga a quelle violenze che sono già state compiute nel corso della storia, anche con eserciti, anche con mezzi proprio di repressione, di imposizione di modelli ritenuti in buona fede perfetti e perfettamente esportabili?
Certo, è un dubbio più che legittimo. Siamo sicuri se non siamo noi a esportare un modello? Io quello che spiego in maniera molto chiara in questo libro è che non c'è bisogno di un modello nostro. Andiamo dietro a quello che fanno loro, osserviamo quello che fanno loro. Alcune delle protagoniste di questo libro sono delle conservatrici, per prima Tawakkol Karman, premio Nobel per la pace, conservatrici islamiche, donne velate che non hanno nessuna intenzione di lasciare il loro velo e che cercano di imporre la loro visione dell'Islam all'interno dell'Islam. Loro partono dal Corano. Lei o Fatima Mernissi in Marocco o Nadia Yassin, che è una super conservatrice in Marocco, ma rivendica diritti per le donne e lo fa partendo dal Corano. Lei dice: il Corano prevede queste cose, è l'interpretazione che è stata data del Corano che le falsa. Quindi Nadia in questo è un esempio illuminante, perché lei rifiuta tutto ciò che è occidente. Lei si è battuta contro il nuovo codice della famiglia perché lo riteneva troppo occidentalizzato, però chiede dei diritti e lo fa in base alla sua religione. Per cui se noi ascoltiamo Nadia e quello che ha da dire Nadia, con lei le femministe islamiche, con lei dei pensatori come Nasr Abu Said, che amava l'Islam sopra ogni cosa ed era un fedele, però è stato mandato in esilio per le sue idee troppo progressiste. Se noi ascoltiamo quello che hanno da dirci loro, non sbaglieremo. Se cercheremo noi di imporre il nostro modello, sbaglieremo di certo.
Ecco, questo a riprova di quanto si diceva prima, che l'Islam è questa realtà così variegata, diciamo non monolitica come a volte semplicisticamente così diffondiamo noi, un'immagine che diffondiamo appunto per semplicismo, per sintesi giornalistica, a volte insomma troppo sommarie.
Assolutamente.
Un'ultima domanda, cara Francesca, dopo questo reportage così alla pari da donna in mezzo all'universo femminile, appunto, del, diciamo in questo caso, dell'Islam, di alcuni paesi islamici, per meglio dire, una storia, un incontro che ha cambiato in un certo senso il tuo modo di essere appunto osservatrice, cronista dei nostri tempi?
Beh, ci sono tanti incontri. Quello che voglio citare è quello con una donna afghana, Soraya, Anche lei, Soraya, ha tipo 35-36 anni, 7 figli, gestisce 2 ostelli per le donne in Afghanistan. Crede profondamente in quello che fa e crede profondamente nella sua religione. E, è stata appoggiata con finanziamenti da gruppi come Amnesty International, Human Rights Watch, anche dagli italiani, perché lei lavora ad Herat ed è lì che ci sono le truppe italiane. Però Soraya è costantemente a rischio di morte e lo sarà ancora di più nel 2014, quando gli stranieri se ne andranno, perché a questo finanziamento per il suo lavoro non è poi seguito un lavoro di costruzione globale intorno a lei,
di educazione, diciamo,
esatto,
di,
per cui lei è sempre isolata,
dialogo quantomeno,
esatto,
ecco.
O di dire che quello che sta facendo lei è giusto. Lei è sempre isolata, è costantemente un bersaglio, ha dovuto ritirare i suoi figli da scuola per paura che li uccidessero o li rapissero, ecco. E lei è furiosa per questo accordo che l'Occidente sta facendo con i Taliban pur di andarsene, perché dice: io ci ho creduto, io ho fatto tutto questo perché voi mi avete detto che adesso il paese cambiava, ve ne andate e va bene che andate via, però come ve ne andate? Ve ne andate lasciando le chiavi del paese a quelle stesse persone che per 15 anni ci hanno maltrattato, emarginato, e non vi importa più niente. Ecco, quando uno sente un racconto così, si sente necessariamente colpevole e obbligato a raccontare la sua storia, perché è la storia di donne come lei che illumina il futuro dell'Afghanistan. Non dobbiamo guardarlo come un grande paese così, guardiamo le piccole storie per capire dove va.
Anche di piccole storie, allora è costruito su piccole storie, è costruito questo libro di Francesca Caferri, Il paradiso ai piedi delle donne, le donne e il futuro del mondo musulmano, in libreria per Mondadori e collana Strade Blu. Grazie Francesca.
Grazie.
Buon proseguimento del tuo lavoro.
Grazie mille.
Cari amici, abbiamo divagato sulla parola edificio. Anche la vita può essere un edificio da costruire giorno per giorno. Il Papa ci ha ricordato qualche tempo fa che nella società attuale viviamo caratterizzati da frammentarietà di scelte, che ci mancano i punti di riferimento a cui ispirare le nostre esistenze, e per questo diventa sempre più importante basarsi sulla roccia stabile della parola di Dio e lasciarsi guidare dal Magistero della Chiesa. Diciamo, anche la vita dunque può essere un edificio da costruire giorno per giorno, e allora io vi lascio oggi con 2 versi di Jorge Luis Borges, che tra l'altro rendono ragione di quella etimologia così particolare della parola edificio, in cui compare anche il verbo infiammare. Scrive Borges: ogni dimora è un candelabro dove ardono in appartata fiamma le vite. Vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticano.
Ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Yeah.
pensieri,
parole.
Unforgettable, you twist to fit the mold.